Questa è la voce del mastino, Radio Bandiera Nera Verona.
Buongiorno a tutti, siamo qui sulla Voce del Mastino, io sono Marco Scarsini e oggi insieme a Nicolò Pici vi parleremo della profonda eredità che il fascismo, il ventennio fascista e anche prima di prendere il potere, ha assunto dalla civiltà romana, quindi dalla Roma antica. In particolare io oggi vi parlerò prima del primo periodo del fascismo, quindi quello del dopoguerra, dello squadrismo, del movimento spontaneo fascista, e Pici invece vi parlerà poi nella seconda parte della puntata del periodo invece del regime e di quello che appunto il regime prese all'interno di sé sull'eredità romana. Questa è la prima puntata di un ciclo di due puntate che appunto andranno a sviscerare questo profondo legame che il fascismo, che l'Italia moderna, voluta da Mussolini, voluta dal Duce, prese appunto dall'eredità romana, dalla civiltà che Roma ha dato all'Italia. E non solo questo, anche perché non solo l'Italia è legata indissolubilmente a Roma, ma anche tutta l'Europa, tutta la civiltà europea, e in quel periodo infatti si vede un fiorire di profondi legami con la romanità, non solo in Italia, ma anche per dire in Germania, in tutta Europa in generale. Perché oggi è importante parlare ancora di Roma, magari dei suoi legami col fascismo? Perché Roma è la città eterna, era la città eterna per Dante, era la città eterna per Federico II di Svevia, era la città eterna per tutta una serie di personaggi che hanno fatto la storia ben dopo la civiltà romana propriamente detta. E quindi questi personaggi hanno lasciato moltissimo anche alla modernità e la modernità prende a piene mani da questi personaggi e prende di conseguenza a piene mani anche dalla romanità. La nostra nazione è legata indissolubilmente ai destini che Roma creò quel giorno in cui venne fondata da Romolo e, come diceva Mussolini nel 1921, Roma è stata la fondatrice, il principio ispiratore, potremmo dire, di tre nazioni italiane, ossia la nazione italiana delle origini, quindi appunto quella che poi diede vita a Roma, dell'impero romano, la nazione italiana del Rinascimento, quella che vide un rifiorire profondo del sentimento romano in Italia, proprio dopo il periodo del Medioevo, dove comunque questo sentimento non era scomparso e Dante ne è la profonda dimostrazione, e dopodiché la terza nazione, quella italiana della modernità, quella italiana del Risorgimento, quella italiana dell'Unità d'Italia, della Grande Guerra, e che poi sarà appunto quella italiana del fascismo. Prima di cominciare quindi nell'approfondimento sul primo periodo del fascismo, lancio la canzone.
Yeah. maliscente tu lo sei, che tu sia schiva e ladra come sei dei giorni miei. Chiusa in discussioni che non chiudo mai più, o viva squarciagola dentro i cori della nostra gioventù.
Profondo legame che troviamo tra il fascismo e appunto la romanità è un legame che parte agli albori di entrambi i fenomeni, di entrambi i cosiddetti movimenti, entrambe le civiltà, se vogliamo considerare anche il fascismo una sorta di civiltà. Lo troviamo da una parte, nella parte appunto romana, nel mito della fondazione. Il mito della fondazione, in particolare nell'episodio in cui Romolo, per difendere il solco tracciato nella fondazione della nuova città, e per difendere il concetto sacro che questo solco rappresenta, e quindi il concetto sacro del nuovo Stato che egli stesso andrà a creare con la costruzione di Roma, si mette in contrasto con il fratello Remo. Il fratello Remo, che invece viola questo sacro confine, si mette al di sopra del concetto sacro del nuovo Stato appena creato, e di conseguenza si erge quasi a volersi mettere al pari degli dèi. Romolo ovviamente questo non lo può accettare e uccide il fratello Remo, lo estirpa ed estirpa questo sacrilegio, andando quindi poi con questo sacrificio, con questa lotta fratricida, a fondare la città di Roma. È un'analogia che possiamo ritrovare anche agli albori del movimento fascista. Questo perché? Perché il fascismo nasce da delle forze spontanee, da reduci, da intellettuali, da grandi pensatori, tutti che si consideravano fieramente italiani, tutti che volevano riscoprire, rivalutare quegli appunto quei valori dello Stato italiano che in quei tempi andavano perdendosi, e il fascismo nasce proprio per contrastare tutte quelle forze che in quel periodo, soprattutto nel periodo di grande crisi del Biennio Rosso, dopo la Prima Guerra Mondiale che aveva scosso gli animi di un'intera nazione, tutte quelle forze che volevano valicare i confini dello Stato, che volevano anche esse sorpassare quel solco sacro che segnava i confini dello Stato, i valori dello Stato italiano. E quindi da una parte in queste forze troviamo i conservatori, quelli che dello Stato si occupavano, quelli che erano al governo ma non erano in grado di reggere le redini di una nazione e che appunto si erano fatti ridicolizzare completamente dalle altre potenze dopo la vittoria nella Prima Guerra Mondiale, perché ricordiamo che la Prima Guerra Mondiale è stata vinta anche dall'Italia, e quindi questi conservatori che non riuscivano a far rispettare, non riuscivano a valorizzare appunto il concetto sacro dello Stato, e dall'altra, sempre comunque nello stesso filone di queste forze negative per lo Stato, troviamo invece le forze rivoluzionarie, quindi i socialisti, i comunisti, il bolscevismo, che proprio nel Biennio Rosso stava per, probabilmente se non fosse sorto il fascismo, stava per prendere il potere in Italia e di conseguenza sarebbe andato a snaturare lo Stato. Ora queste forze ci appaiono quasi in contraddizione se le guardiamo, ma in realtà andando ad analizzarle bene vediamo da una parte il conservatorismo e dall'altra parte il bolscevismo, il socialismo, entrambe correnti, entrambe facce della stessa medaglia, entrambe correnti dello stesso pensiero, entrambe derivano da un profondo materialismo e da una visione completamente dissacrata dello Stato che invece il fascismo voleva ripristinare, e di conseguenza il fascismo si erge come forza a difesa del concetto sacro, del solco sacro dello Stato italiano, esattamente come Romolo fece migliaia di anni prima contro il fratello Remo. Questa è la prima importante analogia. Una seconda analogia possiamo vederla sempre nei primi tempi del fascismo con la questione dei reduci. Infatti molti dei primi militanti del movimento fascista, dello squadrismo, furono reduci, furono combattenti nella Grande Guerra, molti giovani ma anche persone un po' più anziane, tutti comunque valorosi e combattenti, che vedevano negati i propri diritti, vedevano negato tutto quello per cui avevano combattuto. E questa questione in realtà la ritroviamo molto spesso anche nella storia romana, è un'analogia molto profonda. Semplicemente perché anche nella Roma antica i cittadini romani erano tenuti a prestare servizio all'interno dell'esercito romano, naturalmente, ma spesso si crearono delle questioni politiche estremamente spinose. Perché? Perché lo Stato non riconosceva poi ai cittadini il servizio svolto e quindi questi, una volta finito il servizio militare, si ritrovavano a tornare a casa senza un soldo. Da notare che il primo stipendio dell'esercito dell'antica Roma fu appunto pagato dopo un assedio durato svariati anni. Prima in realtà i contadini venivano presi dai campi, armati e andavano a combattere senza neanche ricevere un compenso. Dopodiché un altro problema spinoso che riguarderà sempre i reduci durante l'antica Roma era soprattutto il problema delle terre, che poi sarebbero dovute essere assegnate ai reduci per il servizio svolto, e spesso invece queste terre venivano raggruppate in grandi latifondi appunto dagli aristocratici romani, da una certa forza di potere a Roma che non aveva nessun interesse a distribuire le terre conquistate a chi aveva combattuto per conquistarle. E quindi anche lì si vedeva una profonda divergenza tra lo Stato e tra la classe politica che lo Stato dirigeva e invece coloro che combattevano, che avevano versato il proprio sangue, che avevano versato le proprie forze, avevano lasciato i campi incurati oppure nelle sole mani della famiglia e dei figli piccoli e avevano combattuto per poi ritrovarsi essenzialmente senza alcun diritto riconosciuto. In Italia, nell'Italia moderna dopo la Grande Guerra, questa situazione è anche molto più grave, nel senso che non solo i diritti dei reduci vengono in qualche maniera lasciati a loro stessi, ma allo stesso tempo l'Italia ha ceduto il passo davanti alle altre potenze che invece volevano fare i propri interessi e quindi ha rinunciato a grandi porzioni di terreno, non valide solo dal punto di vista territoriale e politico, ma valide anche proprio dal punto di vista sacrale per la nazione italiana. Mi vengono in mente le terre della Dalmazia, che appunto non vennero riconosciute nei giusti confini italiani, anche perché la Grande Guerra fu voluta soprattutto e fu vista soprattutto dagli italiani come una continuazione delle guerre di indipendenza e delle guerre irredentiste. E di conseguenza questa è un'altra profonda analogia che troviamo tra la romanità per tutto il periodo romano e il fascismo delle origini. Adesso lancio un'altra canzone e ci risentiamo tra poco.
Nessuna prigione ne può fermare, sappiamo sognare. cuore a partire.
Un'altra grande e profonda analogia tra lo squadrismo e la romanità la ritroviamo nel valore militare del capo. Come abbiamo detto poco prima, molti dei fascisti erano reduci, erano combattenti, erano arditi, quindi delle forze speciali dell'esercito italiano. Ma anche molti altri in realtà erano solo intellettuali o comunque cittadini normali che volevano fare del bene, fare qualcosa per la propria nazione, risollevare appunto, come abbiamo già detto, i valori dello Stato in un periodo in cui questi erano completamente lasciati allo sbando anche dallo Stato stesso. Il valore militare del capo, quindi, era un concetto fondamentale per il fascismo, soprattutto nel periodo in cui, appunto, il Biennio Rosso, lo scontro di piazza era la regola giornaliera della politica. I fascisti si trovarono subito contrapposti alle componenti bolscevichi, alle componenti del socialismo che volevano impedire ai fascisti di conquistare questa piazza, di impedire ai fascisti di propagandare anche la propria visione del mondo. E i fascisti, d'altro canto, erano del tutto consapevoli che per far emergere la propria visione di Stato, far emergere la propria rivoluzione, che poi avrà il suo apice con la marcia su Roma del 28 ottobre, dovevano in qualche modo liberare le piazze, liberare le strade dalla presenza degli avversari. E in quest'ottica entra sicuramente il valore del capo militare. Il capo militare, che per i romani era effettivamente un membro dell'esercito, oltre che un politico, mentre che per i fascisti era un capo appunto dal punto di vista stradaiolo, dal punto di vista squadrista, era un capo politico anche, oltre che militare, di una forma militare sicuramente diversa da quella romana. Ma in entrambi i casi troviamo un sentimento comune che lega entrambe le figure, quindi quella dell'eventuale console o generale romano e quella invece del capo della squadra d'azione fascista del 1919. Ed è il valore dell'esempio. Il valore dell'esempio è fondamentale sia per il capo del manipolo fascista sia per il capo supremo delle legioni romane. Egli infatti deve essere sempre il primo a tentare di dimostrare il proprio valore, a essere appunto in prima linea e a guidare i propri uomini. A Roma, per questa situazione, infatti, molti romani, molti generali, anche aristocratici, anche potenti signori politici, cercavano di sfidare a duello i grandi condottieri nemici in modo da ottenere il diritto alla spoglia ottima. La spoglia ottima era semplicemente un diritto riconosciuto a un generale romano che aveva vinto in duello il capo avversario, il quale aveva il diritto appunto di prendere le spoglie militari del proprio avversario, la corazza, le armi, e di portarle poi in trionfo a Roma nel Tempio di Giove sul Campidoglio e appendere alla sacra quercia di Giove i trofei appunto che aveva guadagnato da questo duello. Era un duello molto personale che però dava l'esempio ai propri uomini del combattimento. A Roma questa spoglia ottima fu concessa solo in due occasioni, una fu a Romolo, appunto il fondatore della civiltà, il fondatore della città e anche dello Stato romano, e la seconda di un generale romano chiamato Marco Marcello, che nel mezzo di un combattimento feroce si gettò con pochi cavalieri contro lo schieramento più potente nemico, lo schieramento appunto del re Gallo, e riuscì ad abbatterlo in duello facendolo cadere da cavallo e in seguito a spogliarlo delle armi e a portarlo a Roma. In ogni caso, comunque, questo profondo valore militare non doveva mai transigere dalla disciplina, sia per la civiltà romana, quindi per le legioni che hanno conquistato il mondo, e sia d'altra parte nella modernità anche per i manipoli fascisti. La disciplina ci viene insegnata come un valore fondamentale in entrambe le situazioni, in quanto sia per i fascisti che per gli antichi romani è sicuramente una cosa degna di onori e degna di rispetto il coraggio e il valore, ma è altrettanto una cosa fondamentale mantenere sempre la disciplina e sempre rispettare gli ordini dati dalle autorità statali e di conseguenza dalle autorità che hanno incarnato meglio il volere e i valori dello Stato. Nella romanità in particolare troviamo un esempio profondissimo di questa disciplina, che è appunto quando Tito Manlio Torquato, che era un grandissimo guerriero romano e anche console ovviamente, quindi una delle massime cariche della Repubblica Romana, e che aveva acquisito il nome di Torquato proprio perché in un duello aveva sconfitto uno dei più grandi guerrieri galli e aveva preso come trofeo la sua torque, e tuttavia non aveva ricevuto la spoglia ottima per il semplice fatto che il guerriero gallo che aveva sconfitto non era il re di tutti i galli, ma era semplicemente un capo tribù. Questo Tito Manlio un giorno è costretto a fare una profonda scelta, ed è semplicemente la scelta di mettere a processo il proprio figlio, in quanto, forse desideroso anche di emulare le gesta del padre, suo figlio Tito Manlio, anche lui, decide di sfidare a duello un capo gallico e lo abbatte in duello, provocando grande terrore tra le file dei galli, anche grazie al suo gesto i romani riescono a vincere contro i nemici. Tuttavia il padre decide di metterlo a processo per il semplice fatto che il figlio, appunto, non aveva chiesto il permesso per intraprendere quel duello prima appunto all'autorità consolare, quindi al padre stesso, ma semplicemente l'aveva fatto di propria iniziativa. Anche questo è un profondo esempio di disciplina, infatti il padre dovrà condannare a morte il proprio figlio proprio per ribadire l'autorità consolare, l'autorità dei valori dello Stato sul gesto individuale. E nonostante questo gesto sia stato visto in maniera molto negativa dai soldati che effettivamente avevano vinto la battaglia, tutti si piegarono al volere del console e il figlio appunto fu messo a morte dallo stesso padre proprio perché aveva deciso di intraprendere un duello senza prima chiedere il permesso dello Stato, dell'autorità consolare dello Stato. È un profondo segno di rispetto verso i valori dello Stato che agli inizi del fascismo, agli inizi appunto del Novecento, era completamente andato perso e che il fascismo voleva ripristinare. Proprio per questo anche nelle squadre d'azione fasciste vi era un profondo rispetto per l'autorità del capo manipolo, del capo della squadra d'azione, del capo della provincia, del movimento, eccetera, e senza un suo ordine nessuno poteva intraprendere azioni individuali e chi le intraprendeva ovviamente veniva punito. Questo ci fa capire come una mentalità molto profonda e molto, se vogliamo dire, anche valorosa e di sacrificio intrapresa dalla romanità sia stata presa anche inconsapevolmente magari anche dagli stessi fascisti, che magari qualcuno invece vuole dipingere come esempio di caos, come portatori di caos e di disordine, e che invece vivevano, nonostante una vita di valore, di scontri di piazza, di combattimenti, vivevano tutto ciò in una profonda disciplina. I riti squadristi che derivano dalla romanità non sono solo questi, ovviamente, non sono solo questi concetti di valore, di sacrificio, di disciplina. Ce ne sono molti altri. Il saluto romano, appunto, è un rito che verrà preso anche dai legionari danunziani prima ancora che dal fascismo e che molti storici hanno cercato di descrivere come un falso storico del fascismo, quindi un gesto, un rituale, un gesto sacro anche inventato dai fascisti per darsi un'aura di eredità romana. In realtà questo non è assolutamente vero, in quanto nell'antica Roma, sebbene questo non venga spesso detto dagli storici che parlano di fascismo, nell'antica Roma levare il braccio destro era un grande segno per rendere onore a dei personaggi stimati, oppure anche un segno di manifestare la propria fedeltà a un'autorità. E in questo caso Cicerone, appunto, lo stesso Cicerone, personaggio studiatissimo, e non si capisce proprio perché è tanto studiato come certi storici abbiano potuto ignorare un testo del genere, riporta che un giuramento di Ottaviano a suo zio Giulio Cesare sia stato proprio effettuato tramite l'alzata del braccio e la distesa del braccio destro e della mano destra verso il proprio condottiero, quindi verso lo zio Giulio Cesare. Quindi questo è assolutamente un gesto che fu romano e che poi è stato ripreso da D'Annunzio, dai legionari, anche dagli arditi nella prima guerra mondiale, che avevano sostituito il normale saluto militare con il levare il braccio destro col pugnale sguainato, ad esempio, e soprattutto poi dalle squadre fasciste. Come abbiamo detto, è un segno di fedeltà, un segno di onore, rendere onore a una persona. Non è un segno che va fatto a sproposito, naturalmente. E infatti i fascisti lo utilizzavano nelle grandi adunate per salutare il duce, quindi il capo supremo del movimento, a cui essi giuravano fedeltà e giuravano onore, ma è anche un gesto che veniva appunto levato in onore dei morti e viene tuttora levato da quelli che hanno preso questa eredità romana e fascista, squadrista, in onore dei morti. Anche qui vediamo un profondo rispetto per i simboli della romanità e un'eredità totale anche nelle prime parti di un movimento che magari nel programma politico non si rifaceva del tutto alla romanità, come invece poi sarà durante il regime, quindi durante la presa di potere. Però le basi appunto di questa totale eredità che il fascismo prende da Roma c'erano già agli albori del movimento. Abbiamo parlato del saluto romano per salutare appunto i morti, i martiri della causa, i caduti, e a questo ci ricollega il rito del presente. Il saluto romano è spesso accompagnato, soprattutto nelle occasioni funerarie, dal rito del presente, quindi dall'invocazione del morto, dello spirito del morto, a fianco alle schiere di coloro che invece sono ancora vivi e combattono ancora. Anche questo è un rito che i fascisti presero a piene mani dal legionarismo d'Annunziano e quindi dallo spontaneo movimento fiumano. Tuttavia, D'Annunzio ovviamente molte poche cose prese inventandosele di sana pianta, ed infatti questo gesto probabilmente deriva anch'esso da una forma sacrale di onore ai morti che praticavano i legionari romani. In particolare Nello Gatta, che è un grande appassionato di storia romana e che ha insegnato greco e latino al liceo classico, forse lo insegna ancora, lo riporta in un suo romanzo che è appunto Il campo dell'onore, che parla di questi soldati romani ai tempi di Domiziano che durante una missione perdono un proprio compagno e mentre questo compagno arde sulla pira chiamano 3 volte il nome di questo legionario caduto e oltre a chiamarne il nome lo invocano come presente tra loro. Ora ovviamente anche questo gesto come il saluto romano è stato spesso descritto come una cosa del tutto inventata dal fascismo per inventarsi una ritualità completamente inesistente secondo alcuni ai tempi dell'era romana, dell'antica Roma. Tuttavia però non c'è motivo di dubitare che questi gesti vengano da tradizioni ben anteriori, come molte cose poi del resto che il fascismo prese. Ancora una volta troviamo poi, qualche anno più tardi rispetto alla presa di potere grazie allo squadrismo, ma ancora prima della marcia su Roma, le strade ormai erano quasi del tutto conquistate, Benito Mussolini nel suo discorso a Bologna nell'aprile del 1921, se non sbaglio, fa un richiamo diretto alla romanità, proprio in un discorso in una piazza gremita, e dice essenzialmente: se i socialisti hanno il 1° maggio, se i popolari hanno il 15 maggio, se altri partiti di altro colore hanno altre giornate, noi fascisti ne avremo una, ed è il Natale di Roma, il 21 aprile. In quel giorno noi, nel segno di Roma eterna, nel segno di quella città che ha dato 2 civiltà al mondo e darà la terza, noi ci riconosceremo e le legioni regionali sfileranno col nostro ordine, che non è militaresco e nemmeno tedesco, ma semplicemente romano. Ecco qui il capo supremo del fascismo, un anno prima circa della marcia su Roma, fa un richiamo diretto all'eredità romana, cosa che magari prima non era neanche data per scontata dagli stessi fascisti, in quanto appunto durante il discorso di San Sepolcro delle origini non viene fatto praticamente mai menzione dell'eredità romana del fascismo, e anche nel programma dei fasci di combattimento l'eredità romana è pressappoco ignorata in onore invece di cose più pratiche, di cose più attuabili dal punto di vista politico. Qui invece si ha un vero e proprio richiamo dell'eredità romana. Parlavamo appunto delle 3 civiltà che Roma ha dato al mondo, no? Delle 3 nazioni, e la terza, che secondo Mussolini doveva ancora avvenire, sarebbe stata sicuramente quella fascista. Mussolini del resto si rifà appunto a una Roma eterna, la Roma eterna che era quella che Federico II di Svevia, in particolare tra tutti gli imperatori tedeschi, aveva cercato di risollevare nelle sue lotte contro il papato, essendo probabilmente anche l'unico imperatore tedesco del Sacro Romano Impero che aveva in realtà avuto un'educazione molto latina e molto italiana, fondando anche tra l'altro un regno di Sicilia formidabile per il periodo in cui venne creato. E di conseguenza qui Benito Mussolini fa un richiamo fortissimo a quella che è una civiltà che ha dato, anche secondo lui, moltissimo all'Europa e all'Italia e al Mediterraneo in particolare, ma ha dato anche, ha anche tantissimo altro da dare. E l'avrebbe dato appunto con il fascismo. Qui si comincia a intravedere quelle che saranno poi le grandi imprese nel solco della romanità che saranno portate avanti dal fascismo regime, di cui ci parlerà Pici tra pochissimo dopo questa pausa musicale.
Se mille sono le storie che il vento porta via, questa è la nostra storia, generazione mia. Venuti dall'inferno col fuoco nelle vene, innalzeremo al cielo le nostre catene e torneremo a Europa, lo promettiamo a te. Europa torneremo uniti per te. Svegliatevi fratelli, su non dormite più, giocatevi oggi stesso la vostra gioventù. Se la maledizione ce la portiamo addosso, la bruceremo insieme col primo straccio rosso. E torneremo Europa, lo promettiamo a te, Europa torneremo uniti per te. Se scioglieranno il nodo che oggi ci tiene uniti, andremo in altri posti a costruire i nidi. Ci brucerà le case, ma che importanza ha? In casa dei fratelli del posto ci sarà. E torneremo a Europa, lo promettiamo a te, Europa torneremo uniti per te. Han fatto leggi e imbrogli per chiuderci la bocca, dei nostri nomi il muro del carcere rivoca. Ma mille volte mille il canto si udirà di chi stasera canta la sua libertà. E torneremo Europa, lo promettiamo a te, Europa torneremo uniti per te. E mille braccia alzate il mondo rivedrà, dentro alla mia bandiera una croce brucerà. E tremeranno ancora i farisei di sempre, e i loro soldi allora non serviranno a niente. E torneremo a Europa, lo promettiamo a te, Europa torneremo uniti per te. E chi oggi fa il padrone, domani striscerà, lo troveremo allora a chiederci pietà. E chi oggi ci disprezza, domani tornerà pigliacco come sempre da noi con umiltà. E torneremo Europa, lo promettiamo a te, Europa torneremo uniti per te. Su questa nostra terra un vento soffierà e noi semineremo la nostra libertà. Lontano spazzerà i figli del tradimento, ma noi saremo in piedi, siamo amici del vento. Lontano spazzerà i figli del tradimento, ma noi saremo in piedi, siamo amici del vento.
Grazie Marco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Bene, riprendiamo il nostro discorso. Quindi, dopo la presa di potere del 28 ottobre del 1922, e in particolar modo dopo l'introduzione delle leggi fascistissime, in seguito all'omicidio Matteotti, la romanità assume un ruolo centrale all'interno della filosofia e anche dell'ideologia fascista. Ad esempio, il fascio littorio, fin dal 1923, viene coniato sulle monete dietro l'effigie del re. E se questo da un lato è sicuramente una mossa politica, specialmente per il partito fascista, dall'altro è una delle prime istituzionalizzazioni nell'Italia moderna di un elemento della cultura romana, per l'appunto quindi il fascismo e il suo fascio. Dal 1925 il fascio littorio divenne simbolo nazionale ed è vietato il suo uso improprio senza il consenso statale. Insieme con l'introduzione del reato del vilipendio della bandiera, volto a difendere il tricolore, quest'atto mette in luce la consapevolezza della sacralità di determinati simboli. I litori a Roma erano infatti garanti della sicurezza dei pubblici magistrati e prima ancora del Rex fino dai tempi di Romolo, con potere di vita e di morte su chiunque avesse offeso l'autorità dello Stato da essi rappresentata e difesa. In questo modo l'istituzionalizzazione e la sacralizzazione del fascio come simbolo della patria è un richiamo fortissimo alle radici romane. Dal 1927 il fascio diventa quindi parte integrante dello stemma italiano. Anche nell'educazione dei giovani la cultura classica e latina diviene centrale fin dai primissimi tempi dopo la marcia su Roma. Con la riforma gentile infatti viene posto un forte accento sull'insegnamento della storia e della filosofia e una grande importanza viene data ai licei classici. Per fare un esempio, mentre la religione cattolica era insegnata nelle classi elementari, la filosofia era considerata più importante nella formazione di una vera e propria elite culturale, era quindi obbligatoria nei licei. Non solo, la filosofia, ma anche la storia, assume quindi un ruolo centrale all'interno del regime. I miti romani vengono poi insegnati in classe per ispirare gli alunni. Al fianco di quelli più moderni, degli eroi rinascimentali, vengono quindi insegnati a pari passo anche quello che sono stati i grandissimi eroi e i miti dell'antica Roma. Ecco quindi che la determinazione di Muzio Scevola è narrata ai giovani tanto quanto quella di Tamburino Sardo, entrambe quindi storie di valore di un'autentica tradizione, quindi quella romana e anche quella italica. Non solo, in classe ma anche nell'educazione extrascolastica, i giovani italiani durante il regime fascista sono sempre più pervasi dall'atmosfera risoluta dell'antica Roma, nel doposcuola e nelle attività delle organizzazioni giovanili, essi vengono inquadrati in formazioni disciplinate e valorose. Viene data una grandissima importanza non solo alla cultura classica, ma anche allo sport e all'attività fisica. Ecco quindi che la futura elite fascista diviene sempre più uno stampo di quell'antica romana. Fin dai tempi più ancestrali, infatti, l'uomo romano è un uomo di cultura, ma anche e soprattutto uomo di guerra. Il cursus honorum e la carriera politica di un cittadino romano non potevano prescindere quasi mai anche dalla carriera militare. Non era raro trovare nei primi tempi della Repubblica i più insigni generali romani cercare il duello e lo scontro fisico contro i valorosi capi avversari, come abbiamo detto precedentemente, per guadagnare la famosa spoglia ottima. Ed è proprio a questi atti di valore che i giovani vengono educati dal fascismo, imparando allo stesso tempo, fin dalla militanza degli albori del periodo dei piccoli Balilla, quello spirito di corpo e cameratismo che solo la vita militare può donare a chi l'ha scelta. Essi devono diventare tutti dei Giulio Cesare e dei Marco Aurelio, quindi uomini di azione, di guerra, ma anche di cultura e saggezza.
La dolcezza del frutto maturo e l'asprezza del vento gelato e pane e sale si offre all'ospite sacro a nord, ad est, a sud, ad ovest, in Europa. Canto d'Europa, la pace romana, pace di aratro e di spada, canto del sangue offerto in suo onore da stirpi di ghiaccio e di sole a nord.
parlavamo qualche secondo fa dell'importanza di come i giovani ragazzi venivano educati nel periodo del regime fascista, ma non dimentichiamoci anche comunque che anche le giovani ragazze hanno avuto un ruolo molto importante all'interno del regime. Anche l'educazione quindi femminile non è esclusa da questa riscoperta dei valori antichi, e sebbene sia più improntata a creare mogli e madri per la patria piuttosto che guerrieri da prima linea, comunque ricordiamoci che la figura della donna ne esce estremamente valorizzata. Le giovani partecipano da protagoniste ai giochi sportivi, non dimentichiamo qui la famosa e celebratissima Ondina Valla, ma detengono anche il ruolo fondamentale di custode del focolare e soprattutto di custode del fuoco della patria. Per ricollegarci al discorso del mito di Roma, ricordiamoci che comunque le vestali durante il periodo della fondazione erano comunque delle matrone che conservavano il fuoco sacro, che poi diventerà l'anima più importante dell'antica Roma. E quindi ecco qua che ci ricolleghiamo a quello che è il ruolo importante della figura femminile all'interno del mito. E quindi stavamo dicendo, quindi anche le donne all'interno del regime fascista hanno un ruolo molto importante, quindi come custode del fuoco della patria, che devono tenere vivo con la generazione e l'educazione dei propri figli. Detto questo, il paragone con la romanità è evidente. Cornelia, esempio, fiera madre dei Gracchi, mostra ad un'altezzosa amica le sue gioie, quindi i suoi figli, e le donne fasciste non valgono di meno di lei. Anche le donne fasciste all'epoca davano molta importanza e con fierezza mostravano ai propri amiche, ai propri amici, ai propri parenti la fierezza dei propri figli, come venivano educati al periodo. In questo caso il fascismo riprende molto anche il modello augusteo di riscoperta dei valori morali della patria. Le donne fasciste hanno per motto né serve né inutilmente frivole, cosa che può ben corrispondere alla mentalità di una buona e dignitosa matrona romana, secondo la concezione del primo imperatore. A livello propagandistico, il fascismo si dichiara l'erede diretto della romanità e, come abbiamo visto fino adesso, la fa con coscienza di causa. Questo si ripercuote enormemente anche nell'estetica del nostro paese, che viene rimodellato sul modello antico dal punto di vista architettonico in primis. Viaggiando anche oggi all'Eur di Roma, non possiamo non rimanere stupiti dall'immenso capolavoro di estetica latina, unito anche ad un pizzico di razionalismo moderno e tipicamente fascista. Guardando qualche bassorilievo di Publio Morbiducci, ci viene da chiedersi se effettivamente non sia stato realizzato in contemporanea della colonna di Traiana, ad esempio. Questo ovviamente prima di vedere sbucare qua e là da figura imperiosa del duce Mussolini tra le folle festanti scolpite come plebe romana tornata a nuova vita. Anche le numerose state equestri o i busti raffiguranti il duce ricordano enormemente un'estetica marziale tutta latina, che solo nel Rinascimento era tornata a farsi sentire dopo l'arte cristiana del Medioevo, ma in maniera forse un po' troppo raffinata per raffigurare l'uomo italico. Ecco dunque che il Colosseo quadrato ancora oggi vediamo statue stupende, meno perfette e realistiche di un'opera di Michelangelo magari, ma allo stesso tempo molto più rappresentative del genio romano. Uomini dai petti più squadrati, meno raffinati, quindi uomini di guerra, uomini romani.
Adesso ci fermiamo un attimo, lancio quindi una canzone e ci ritroviamo qui tra pochissimo.
Bandiera rossa, e posa
Ecco quindi che chiudiamo questa prima puntata dedicata alla riscoperta dei collegamenti tra fascismo e romanità. Non dimenticatevi martedì prossimo, dove io e Marco continueremo l'argomento con una seconda puntata su altri aspetti del fascismo e la sua romanità, parlando un po' di scuola di mistica, dell'idea di impero e delle varie guerre. Rimanete sintonizzati sulla Voce del Mastino il prossimo martedì. Un saluto a tutti gli ascoltatori e ci sentiamo martedì prossimo.